Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Il nostro numero per scriverci durante questa diretta è 331-62-14013, WhatsApp, Telegram oppure un SMS, se volete scriverci sempre durante la diretta con la mail, diretta@popolarenetwork.it. Potete mandarci commenti, segnalazioni o richieste di informazioni anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi sul sito di Radio Popolare. Ascolteremo la seconda, il secondo episodio della nuova rubrica di Cult firmata dalla scrittrice, saggista e divulgatrice Francesca Scotti, Ore d'ozio, al termine di questa puntata. Parleremo dell'ultimo appuntamento della prima parte del Fog Festival di Triennale Milano. Arriva un collettivo che, nonostante tutto, continua la sua intensa attività artistica a Beirut, il Zucac Collective. Saremo, o Collective che dir si voglia, saremo collegati in diretta con Maya Zbib, che è una delle cofondatrici e la regista dello spettacolo Three Verses of Solitude, che va in scena proprio questa sera alla Triennale. Vi parleremo della mostra dedicata a Letizia Cariello con il servizio di Tiziana Ricci. Andiamo dunque alla Galleria d'Arte Moderna di Milano e adesso, ringraziandolo per l'attesa, diamo il benvenuto al nostro primo ospite, una voce che conoscete bene, soprattutto se ascoltate Radio Popolare da tempo, perché è spesso nostro ospite, questa volta per parlarci di un libro. Quando c'era l'unità, la storia vista dal giornale fondato da Antonio Gramsci nella collana Striscia Rossa di All Around Edizioni. Ne parliamo con Oreste Pivetta. Bentornato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, complimenti per il lavoro che fate, che fai in particolare, e saluti a tutti gli amici di Radio Popolare.
Troppo buono, grazie Oreste,
prendo un riconoscimento doveroso.
Grazie, ecco. Grazie, detto da te veramente prezioso, com'era prezioso il lavoro di tanti, insomma, tante voci, tanti colleghi dell'unità. Come è strutturato questo libro, Oreste?
Ma questo libro intanto nasce, diciamo, a partire dal 2024, anno in cui si celebrava un secolo di fondazione dell'Unità, il sì. giornale di Antonio Gramsci, sì. E lì si pensò appunto di raccogliere degli scritti di giornalisti dell'Unità, scritti nei quali ciascuno poteva raccontare un episodio della sua vita e della sua esperienza professionale. Quindi ne è nato un libro, come dire, direi poco strutturato, nel senso che il filo conduttore è l'unità, la storia dell'unità, e direi la storia dell'unità dagli anni 60-70 in avanti. Per diciamo argomenti anche molto molto diversi, perché si parla di politica, si parla di cultura, si parla di personaggi, di colleghi che non ci sono più e che comunque hanno contribuito in alcune fasi davvero a fare la storia di questo giornale. In questo senso, appunto, è un libro intanto molto, come dire, pesante, perché sono quasi 400 pagine. Sono quasi 400 pagine in cui appunto vengono rievocati gli episodi più diversi, cioè si parla, non so, del rapimento di Aldo Moro con alcune, diciamo, preziose rivelazioni da parte dell'autore, un cronista storico dell'Unità, cronista parlamentare Giorgio Frasca Polara, si parla della morte di Berlinguer, dei funerali di Berlinguer, della grande manifestazione degli 800.000 a Roma per la difesa dello statuto dei lavoratori, si parla, che ne so, del G8 di Genova, dell'assassinio di Guido Rossa, insomma ci sono tantissimi argomenti, e naturalmente poi compaiono ritratti di personaggi che i giornalisti dell'Unità hanno incontrato, che ne so, Raffaella
Carvalho, stavo per chiedere, infatti, che
sì, Ken Loach, non so, Dario Fo, e così, insomma, perché appunto si riflette il libro la specificità professionale di ciascuno di noi, poi con tagli ovviamente diversi. Insomma,
sono 41, no? le firme, le ex firme dell'Unità, sì, che sono state selezionate, sì. Appunto, si passa da, intanto appunto, dal quotidiano culturale di Radio Popolare, poi dopo ricordiamo anche i dettagli della presentazione che sarà domani, ma dicevo, dal quotidiano culturale di Radio Popolare noi non possiamo che apprendere anche dal modo in cui, per esempio, si faceva cultura sull'Unità, perché per esempio l'Unità è stato uno dei quotidiani che ha inaugurato l'idea degli incontri con gli artisti, anche, certo, no? Cioè del giornalista che non solo, come dire, va e chiede dettagli, insomma, sull'ultima opera piuttosto che sul percorso culturale, ma incontri che spaziassero anche su questioni universali, di geopolitica, di società, no?
Certo, certo. In questo senso l'Unità, adesso io ne faccio una citazione dal dopoguerra in avanti, ecco, è stata una palestra ricchissima per la cultura italiana, insomma, da Vittorini in avanti, al di là da Vittorini a Calvino e in avanti. Io voglio dire, non amo citarmi, no? Però ricordavo nel mio, tra le varie cose, nel mio articolo, nel mio scritto, la frequentazione con, dire, alcuni tra i più importanti intellettuali degli ultimi decenni, in particolare, diciamo, per una ragione di affetto anche, no? Oltre che di stima straordinaria, penso ai Piacentini, a Grazia Cherchi, a Grosseto Fofi, che è morto un anno fa, non so, Pier Giorgio Bellocchio, poi a tutta una schiera di scrittori, di autori, di
autrici e di scrittrici, storici. Scusami, ti aggiungo, perché c'erano anche tante firme femminili in un'epoca in cui sinceramente ce n'erano veramente poche,
certo,
altrove.
Certo, certo, tante firme femminili, certo. Cioè è stata, come dire, ripeto e mi ripeto, una palestra, devo dire, nella quale si sono misurati, questo lo voglio sottolineare, liberamente, no? Rappresentanti i più diversi della cultura, dei generi e degli orientamenti, ecco, culturali. In questo senso è stata, secondo me, un'esperienza straordinaria che purtroppo è andata persa, ecco. Come dire, io adesso cito ancora me stesso, non so, ho curato le pagine dei libri e a un certo punto le pagine dei libri morirono, vennero chiuse, io riempii, no, tra le polemiche tra le critiche del direttore, una colonna e mezza di nomi di collaboratori alle pagine dei libri dell'Unità, ecco, collaboratori appunto che erano intervenuti proprio in ragione della varietà degli orientamenti proposti e della libertà di comunicare le proprie idee. Ovviamente poi dibattito, quindi
certo,
si critica, si contesta, si fa di tutto, insomma.
Beh, come ovvio, ecco. Come sai, ne siamo esperti anche noi di confronto continuo. Certo. E sarà un incontro quello che terrete, no? Quest'oggi, sì. Domani, scusate, alla Casa della Cultura alle 17:30, sì. Ovviamente in via Borgogna, sì. 3. Insieme a Gianni Cuperlo, a Luciano Fontana, a Rinaldo Gianola, ovviamente Oreste Pivetta, sì. Col coordinamento di Ferruccio Capelli, sì. Ci sarà anche la nostra direttrice Lorenza, certo. Ghidini. Intanto, certo. Dico che sul sito della Casa della Cultura, casadellacultura.it, e sul canale YouTube della Casa della Cultura potete seguire in diretta streaming l'incontro, quindi anche chi non riesce ad essere in presenza, anche se la presenza noi l'amiamo tanto, soprattutto dopo il Covid, certo, siamo tornati ad apprezzarla tantissimo, forse, certo. Prima la davamo un po' per scontata. Ti faccio un'ultima domanda, Oreste. Dato che questo libro, sia pure appunto rappresentando una selezione necessariamente scelta di articoli, come abbiamo detto, che spaziano da ambiti in ambiti molto diversi, rappresenta di fatto anche una storia giornalistica del nostro, sì. Paese, non solo del nostro paese, sì. Del secolo scorso, di questo secolo che ormai, insomma, ha superato i 20 anni. Ti chiedo, di cosa ti piacerebbe parlare col pubblico della Casa della Cultura, al di là di quello che vi direte, insomma, fra professionisti della politica, della comunicazione?
Sì. No, due cose. Una è relativa proprio alla natura di questo libro. Non dobbiamo pensare che sia un libro
nostalgico.
di storia, sì, nostalgico sicuramente, mi hai rubato la parola di bocca. No, sicuramente non è un libro di storia dell'Italia, è un libro di storie. E però, secondo me, rappresenterebbe per gli storici, per gli accademici, per i professionisti della storiografia, una fonte straordinaria, perché ci sono, appunto, come ho accennato prima, notizie inedite, e soprattutto c'è la rappresentazione attraverso la mediazione del giornalista dei sentimenti di questo paese rispetto agli avvenimenti. Gli avvenimenti che, appunto, potrebbero essere il crollo del muro di Berlino, potrebbe essere appunto l'assassinio di Pio La Torre, potrebbe essere il G8, ecco, in questo senso. L'altra cosa di cui vorrei dire è, va bene, questo giornale è stato fondato da Antonio Gramsci, no, che propose quel titolo formidabile, di straordinaria attualità, che è Unità, ecco, cioè è una lezione per il, mi permetto di dire, per il presente. Antonio Gramsci, che fu un grande giornalista, insomma, se si leggono le sue scritte sul giornalismo nei quaderni del carcere, ma si resta meravigliati per la modernità e, come dire, l'attenzione anche alle questioni pratiche, ecco, della vita di un giornale. Cioè, aveva ben presente Gramsci che cosa significa diffondere un giornale, produrre un giornale e pagare un giornale, perché un giornale deve stare in piedi, insomma, economicamente.
Difatti, tra l'altro, gli scritti dal carcere di Antonio Gramsci ispirano continuamente anche generazioni molto diverse dalla sua. Mi viene in mente un bello spettacolo recentemente passato anche dal Teatro della Cooperativa, in cui si parla proprio di Gramsci e di quanto sia necessario ricordarlo, riprenderlo, riscoprirlo, certo. E lo ha fatto, insomma, un drammaturgo insieme con il suo interprete, che ha meno di 30 anni, quindi questa cosa mi consola molto e, insomma, ci dà una speranza importante. Dunque, appuntamento domani alle 17:30 alla Casa della Cultura di Milano per la presentazione di questo libro prezioso di cui ci ha appena parlato Oreste Pivetta. Grazie, buon lavoro, Oreste, risentirci.
Grazie a voi tutti, grazie.
A presto, ciao. E veniamo adesso allo spazio delle arti visive del mercoledì, una settimana che vede Milano nel fermento della Milano Art Week e la mostra di Letia, Letizia Carriello, Parnassus, tra le proposte più interessanti. Un intervento site specifica alla Galleria d'Arte Moderna di Milano. E allora, ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Letizia Carriello. Letia è un nome che ha assunto nel 2021, è un nome d'arte. Letizia Carriello nasce da una famiglia di origine napoletana dedicata alla scultura da oltre 400 anni. Poi ha studiato all'Accademia di Brera, dove adesso è titolare della cattedra di anatomia artistica nella scuola di scultura. Ha concentrato la propria ricerca, pensate, sulla materializzazione del tempo. Adesso c'è questa sua bellissima installazione alla GAM nella Sala del Parnaso. La Sala del Parnaso prende il nome dall'affresco di Andrea Piani del 1811. Il tema è quello classico, Apollo circondato da 9 muse sul Monte Parnaso. E da lì prende titolo quest'opera di Letizia Carriello. L'affresco e la bellissima sala l'hanno ispirata nel suo lavoro. L'installazione riempie lo spazio, un'ampia struttura di alluminio dorato, abitata da elementi poetici, da forme geometriche, dischi, sfere, su cui l'artista ha impresso delle scritte circolari, il calendario circolare. Come dicevamo, la ricerca di Letizia Carriello si concentra sul tempo, sullo spazio, sul tempo e anche sul rapporto con la musica. Infatti, nella sala che ospita il Parnaso si terrà un concerto proprio che vuole essere in dialogo con l'installazione. È previsto questo concerto il 21 maggio a cura di Le Dimore del Quartetto. Nella sala del Parnaso incontriamo l'artista. Questa installazione presenta degli elementi anche preziosi, con degli elementi d'oro e con anche degli elementi di natura. Com'è nata? Come ti è nata questa opera?
È nata da una visione interna. Io sono entrata in questa stanza e, siccome disegno da sempre, ho proprio visto la struttura. E dopo mi sono resa conto di come sarebbe stato difficile un processo che parte da un'intenzione e non da una visione, perché questa è una stanza senza muri, non si può appendere niente da nessuna parte, è una stanza che ha un potere che è evidente entrando qui, non è per la cosiddetta bellezza, è proprio la forza delle
proporzioni.
Una grande
forza espressiva, vero?
Sì.
E poi con queste finestre sulla natura, quindi,
che ho voluto aperte, gli specchi che rifà, non è l'eleganza, la forza, la ricchezza, è proprio che le proporzioni geometriche di questo spazio, disegnato da un allievo di Piermarini, hanno quella potenza che hanno i rapporti proporzionali giusti. I rapporti proporzionali riguardano anche la musica, riguardano lo spazio. Dal Medioevo a oggi tutti hanno sempre saputo che non vanno separate
ritmo,
le cose.
Ritmo, armonia, eccetera.
E la cosa importante per me di questo lavoro, ed è una cosa la più importante in assoluto, è che è diretto a tutti. A tutti, non è diretto solo.
Perché sottolinei questa cosa?
Perché sempre di più assisto a opere che sono magari anche di denuncia, ma comunque che si posizionano intenzionalmente in una scaffale.
In un contesto.
In un contesto, in uno scaffale. Io credo molto nel potere rivoluzionario delle opere, che sono spazi. Questo è uno spazio. Ma noi andiamo negli spazi interiori quando sogniamo, noi andiamo quando abbiamo un'idea, quando tu vuoi sapere una persona cosa pensa sul serio, gli dici ma tu come la vedi? Quindi la visione è una cosa importante. E questo è un museo particolare perché qui entra chiunque. E non è un dettaglio, quest'opera è un'opera difficile, estremamente raffinata, ma non chiede la spiegazione per essere incontrata. E io voglio che sia la dimostrazione di questo, che non è necessario il latinorum, come diceva...
O essere esperti d'arte per goderne.
Bisogna essere degli umani. e tornare a essere degli umani.
Ci sono delle forme geometriche che a me mi rimandano un po' alla perfezione, no? La sfera, i dischi, e poi questi dischi con tutte queste scritte.
I calendari ho iniziato a scriverli perché non vedevo il tempo, e quindi scrivendo il nome del tempo, non so, oggi è lunedì 13, se avessi iniziato un calendario oggi avrei scritto L13, M14, pensando a quello che fai, a quello che fanno tutti. Ma mentre i calendari di Opalca sono continui, i miei calendari sono dei calendari di una ricerca di presenza, quindi
sono circolari.
Sono circolari, e poi le sessioni di scrittura, se si interrompono e riprendono nello stesso giorno, riprendono di nuovo da quel giorno. Per cui assomigliano più a delle onde. Il tema di tutto questo progetto è la risonanza. La risonanza è un concetto che riguarda la percezione dello spazio,
tempo,
l'energia,
spazio,
i dialoghi fra le persone, la comprensione di come uno sta, chi sei, come stai.
Ma queste forme geometriche hanno un significato?
Sono venute spontaneamente. Io ho iniziato i calendari che erano telai quadrati e poi mi sono ritrovata a farli circolari, su telai circolari, che non si trovano, vengono costruiti apposta. E il loro risultato è un risultato antico, ma non è intenzionale.
Poi, è venuto da dentro.
Sì. Poi sai che ci sono delle persone che magari vanno a Ravenna al Museo Bizantino, mi mandano la foto del calendario bizantino, oppure mi chiedono: ah, ma quello lì è un mantra. Non è un mantra, è il contrario di un mantra. Mentre il mantra si fa per staccarsi dalla realtà, per andare su, io ho già abbastanza questa tendenza a stare su, e quindi ho bisogno di trovare dei modi per stare giù, quindi sono occidentali. Ho iniziato a scrivere il nome del tempo perché noi dobbiamo radicarci per poter andare, e quindi è un tempo greco, è un tempo circolare. Noi viviamo in una finzione che è cartesiana, in cui dividiamo lo spazio dal tempo e continuiamo a credere tutti che sia vero. Ma lui, poverino Cartesio, l'ha fatto per mettere in ordine. Ma spazio e tempo
è una convenzione,
è una
questo
convenzione.
Che dici tu.
Oggi la fisica quantistica ci dimostra che la quarta dimensione c'è, si può parlare di queste cose, nessuno ti considera una pazza, ma i mistici e i visionari
l'avevano intuito già millenni fa,
l'avevano anche praticato e vissuto. Il fatto che le persone possano girare intorno
le mette in sintonia con le opere,
grazie. E poi fa sì che uno guardi attraverso. Guardando attraverso ha un'esperienza molto semplice, normale, naturale, del fatto che noi andiamo prima dove vogliamo andare e poi il nostro corpo ci raggiunge.
Che strana questa luna, oggi mi sento Truman.
E allora questo era il servizio di Tiziana Ricci su Letia, Letizia Carriello, la mostra nella settimana che vede Milano nel fermento che precede l'Art Week. Ci ha parlato di Parnassus, tra le proposte più interessanti, un intervento site specifico alla Galleria d'Arte Moderna di Milano.
Così mi sfogo, riempio la vasca fino all'orlo, mina in sottofondo, psilocibina nel mio corpo, così ritorno, una persona nuova in fondo, è quello che voglio, ricordati che di notte noi non siamo uguali. La pasta al pane in forno, meglio di Gordon. Mi vuoi vedere questa sera? Scusa, non ci sono. Faccio due passi intorno al blocco e per un secondo dalla vetrina il mio riflesso mi chiarisce il mondo. Ricordati che di notte noi non siamo uguali. Io rimango allerta come i cani. Forse sentirmi abbandonata è la mia fortuna. Fare di questa offesa la mia stessa piuma. Non sarà quella persona ad essere la cura. E se sarò bene con tutte, in fondo con nessuna, 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 nessuna. Che strana è questa luna. Oggi mi sento Truman. di fuga. Ma troverò una scusa. Di notte noi non siamo uguali.
Di notte noi non siamo uguali.
Io rimango allerta come i cani.
Rimango allerta come i cani.
Potevamo essere speciali. Ci penserai a essere domani.
E allora, questa era Birth con Truman, brano che ogni tanto vi facciamo ascoltare perché ci piace molto, e io ne approfitto scartabellando, come sentite dal rumore di carta, ciò che accade quest'oggi per ricordarvi che stasera a Campo Teatrale torna in scena Piccole Apocalissi di Fabio Banfo con Giacomo Ferraù, di Fabio Banfo e Giacomo Ferraù che firma anche la regia, Eco di Fondo, La Compagnia, di cui vi parliamo spesso perché sono davvero interessanti, e quindi c'è la possibilità di recuperare questo titolo davvero bello, insomma uno spettacolo interessante. Se non siete mai stati a Campo Teatrale, che è in via Cambiasi, il Casoretto, è un'occasione per andarci. All'Elfo Puccini, come vi abbiamo raccontato ieri, con Ivan Cotroneo, che firma il testo e la regia, de La Denuncia, debutta proprio questa sera. Marta Pizzigallo con Elisabetta Mirra, spettacolo appunto che racconta come una verità si possa proporre e condividere in maniere differenti. Mentre vi ricordo che invece al Teatro Menotti ritorna la famiglia Flöz, i grandi burattinai guidati da Hajo Schüller, con Finale, un'ouverture. Si tratta di teatro di figura ma per adulti. Famiglia Flöz è una compagnia internazionale pluripremiata che ha fatto degli spettacoli davvero rivoluzionari in questo campo, e quindi ci sentiamo di ricordarvelo. E ancora al Teatro della Cooperativa i Poeti Folgorati di Antonello Taurino, con Antonello Taurino e Massimo Colazzo, un approfondimento su un personaggio poco noto della storia della poesia del Novecento. Un accenno invece a un concerto che si terrà quest'oggi alla Società dei Concerti, per la Società dei Concerti al Conservatorio. Il titolo del concerto è Ruhige Stadt, ovvero La città tranquilla, con gli Stuttgarter Philharmoniker diretti da Nicolò Umberto, con il violinista Hawich Elders. Perché ne parliamo? Perché ci sarà l'esecuzione in prima assoluta di questa composizione, per l'appunto, di Filippo Del Corno, e allora ci sembrava importante segnalarvelo. Fra poco noi ritorniamo con la seconda parte di Calte, ancora tanti argomenti, tanti ospiti. Bentornati Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E ora parliamo di un importante debutto che avverrà questa sera a Triennale Teatro alle 19.30 nell'ambito di Fog Festival, nella conclusione della sua prima parte. Compagnia di punta della scena libanese, da 20 anni attiva a Beirut con il suo teatro di riflessione e di impegno sociale, e tuttora attiva nonostante tutto quello che potete immaginare. Appunto, quest'oggi a Triennale Milano Teatro, in data unica, arriva il Zucac Collective, con la prima italiana del lavoro Three Verses of Solitude, realizzato dalla regista e cofondatrice Maya Zbib, in collaborazione con Lee Searle, il coreografo incaricato dalla Trisha Brown Company, e Ben Frost, figura di riferimento dell'elettronica contemporanea. In seguito allo spettacolo ci sarà anche un incontro alle 20.30 negli spazi di voce da Sonidos Obliquo, su una serata musicale a cura di Obliquo Hi-Fi. Ma adesso diamo la parola a Maya Zbib, che è collegata con noi. Welcome Maya, good morning. Hello Maya, hello. Can you hear us? Here you are.
Yes, I can hear you.
Okay.
Good morning.
Welcome to Milan and welcome to Radio Popolare. Thanks for being with us.
Thanks for having me. It's a pleasure to be here.
First of all, we would like to know more, or better, tell more, because you've been working for the last 2 decades with your collective. We would like to know more about the story of the Zucca Collective.
So we are a theater collective based in Beirut. We started in 2006 as a group of students coming out of the university. And we decided to make this company as a position, you know, because in Lebanon, there isn't really an industry, no industria for theater. So we wanted to make a profession of our work and work always together. And we've been together for the last 20 years. Across these years, we've also worked a lot in different communities, using theater as drama therapy, using theater with children, with women who have been subjected to violence, because in Lebanon there's a lot of also different populations that are coming because of the wars in Lebanon and around us. So we've always found a way to use theater as a way to have a conversation with different groups of people in our community.
Allora, ho chiesto qualche riferimento alla storia dello Zucca Collective, e Maya Zbib, con cui siamo collegati, ci ha raccontato che il collettivo è nato nel 2006 da un gruppo di studenti universitari che in Libano volevano fare del teatro il proprio mestiere. Allora, e anche adesso è piuttosto complicata la situazione per chi vuole fare spettacolo dal vivo in Libano, non esisteva un'industria teatrale. Loro volevano appunto lavorare sempre insieme, avevano delle direzioni ben precise. In questi 20 anni di lavoro in collettivo hanno affrontato realizzato operazioni dirette a diversi obiettivi e diverse comunità. Per esempio utilizzando il teatro come terapia, lavorando con bambini in difficoltà, con donne che fossero in una condizione di disagio, e tuttora con i moltissimi profughi che ci sono in Libano e che rappresentano soprattutto nelle loro componenti più deboli, donne e bambini, un punto di riferimento per il lavoro di questo collettivo. Let's talk about Three Verses of Solitude. Solitude in this case is addressed in a special way. La solitudine nello spettacolo che portate stasera in Triennale parla di solitudine, e la solitudine è trattata in un modo molto speciale, particolare, as an instrument also.
Yes, the idea for me started a few years ago when the COVID-19 pandemic hit, and I was just I've just had my daughter. I was a young mother, a new mother, and I realized how difficult it was to create and have time to myself. Sorry, there's a lot of noise. to have time to myself as an artist mother. So I started to think about solitude as a means to, you know, as a creative means. But then when I started to work on this piece, there was the war in Lebanon in 2024. So when I started to write, the solitude also became about facing war as a mother, facing war as an artist, and how you are so, how you have a lot of solitude in the face of death, and how you can cope with that, especially when you have to care for a child. So it's about motherhood, it's about a confinement that we all have been through, but also how use solitude as a means to regenerate, to take time away from the distractions of everyday life, from the phone that is always in our face, from the information that is submerging us, how we can take a step back and regenerate and be alone, but together.
Yeah. Allora, questo lavoro è nato circa 3 anni fa durante la pandemia. Io avevo da poco avuto mia figlia era proprio neonata e quindi avevo deciso di sfruttare quella situazione di confinamento come anche un tempo per me in quanto artista e in quanto donna e madre. Volevo provare a considerare la solitudine in termini creativi. Poi però nel 2024 è arrivata la guerra in Libano e quindi si è aggiunto anche questo elemento e la solitudine è diventata un ambito da analizzare anche per come affrontare la guerra come madre e come artista. E dunque anche un nuovo approccio che partiva anche dal fatto che bisognava affrontare la morte dovendo però anche curare una bambina, qualcuno che aveva assoluto bisogno della mia cura. E quindi è anche diventata una riflessione su come distrarsi dal bombardamento di informazioni che arrivano soprattutto attraverso i nostri device mobili, i telefoni, come rigenerarsi, come stare da soli ma insieme. Very clear, and this is another important question. You're still working in Beirut, given the very very complicated and dramatic situation that there is now in Lebanon. You're still working as a collective?
Yes, last week was a terrible, terrible week for Lebanon. It's still going on. The Israeli bombardments are destroying 22% of the map of Lebanon. They are, you know, killing civilians. Beirut was attacked in a crazy, you know, one of the scariest moments in my life, even though I've been living in war since I was born. This is the scariest war. But, you know, I don't know where to go. This is our country. This is where we make work. This is where our work is important. And we will not leave until there is a bomb in our home. We might leave. We will stay. We will stay.
Allora, le ho chiesto come procede il loro lavoro in Libano, a Beirut, in questi giorni, queste settimane, questi tempi così difficili per il suo paese e dice quest'ultima settimana è stata terribile per i bombardamenti in Libano. Ci sono stati bombardamenti a tappeto che hanno distrutto moltissime situazioni, moltissime realtà nel mio paese. È stato un attacco veramente spaventoso, credo uno dei momenti o il momento più spaventoso della mia vita, eppure io sono vissuta, è tutta la mia vita che vivo in condizioni di guerra, più o meno. Però cosa dobbiamo fare? Quello è il nostro paese, questo è il nostro lavoro e ci sembra importante restare, continuare a lavorare, dare un'idea di continuità anche dal punto di vista della nostra proposta artistica che ha molti addentellati sociali, quindi continueremo a fare quello che facciamo finché una bomba non distruggerà anche la nostra casa. The last question is about your future projects, obviously, because given the social value of your work, It will be interesting to know what you're working at now.
So we have different projects at the moment. It really depends how the situation develops. If the Israeli war continues and we're not able to continue, we will have to, you know, do everything online. We have a lot of trainings coming up. We do a lot of support to local artists and theater makers. We give them workshops, trainings. We have a sort of a school running in our theater. And we have a performance coming up soon in Gibellina in Sicily.
Yeah.
Actually,
when will that be?
Gibellina. It's going to be in August in the Segezza Festival.
Yeah.
So we have a residency in Gibellina as part of the Gibellina Capital of Contemporary Art, and mm-hmm. then a performance in the Segezza Festival in August, on the 29th of August or 24th of August. So I hope that will happen smoothly and we are able to get out and in of the country.
Is it still very difficult to get out, as other artists were telling us in the previous weeks?
Sometimes there is one airline, which is the Middle East airline, the local Lebanese airline, that is functioning. But you never know, because there have been threats. The Israeli government threatens the infrastructure. They threaten bombing the
airport.
The airport or also the border with Syria. So we could very easily become
isolated,
hijacked within, isolated. Mm-hmm. So you never know. It really depends how the war develops in the coming week.
Of course. Well, I'll translate. Dipende, i nostri progetti, che sono tanti, dipendono molto da come si svilupperà le prossime fasi di questa guerra che Israele ha sferrato. Molti dei nostri progetti potrebbero doversi trasferire online. Intanto noi stiamo mantenendo i nostri laboratori, le nostre attività a favore degli artisti locali, una scuola che tiene i suoi corsi, e saremo ospiti al Segezza Festival in agosto nell'ambito delle attività di Gibellina, capitale delle arti e della cultura in Sicilia. Speriamo davvero abbiamo una residenza lì, una residenza artistica, speriamo davvero di riuscire ad uscire dal paese, perché non si sa come si svilupperanno le cose nei prossimi giorni. Infatti è sempre difficile immaginare se si può uscire dal Libano, perché c'è una linea aerea che per adesso sta funzionando, quella nazionale, ma ci sono continue minacce di bombardamenti alle infrastrutture, all'aeroporto o al confine con la Siria, e quindi il rischio di restare isolati è molto molto concreto. Well, we can only send us our support, obviously, and please contact us whenever you want to tell us something, anything about your work or about the situation and its developments.
Oh, thank you so much.
Thanks very much. Maya Zbib and the Zukak Collective, grazie davvero a Maya Zbib e al Zukak Collective, ospite del Fog Festival questa sera in triennale alle 19:30 con il loro spettacolo Three Verses of Solitude. Take care, bye bye.
Thank you so much, have a good day. Thank
bye.
You. Bye.
Pretty bad. When I was a young thing, when all I wanted to do was sing something, whether that was a school or down the park with my dad, karaoke on a Friday, stopping off at Nando's if I had it my way. I sing always, killing me softly by the Fugees. Yeah, that was my first tape, from young, from early. Music's always been my sweetest escape.
I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, we were born through song, divine instruction from the Almighty One. And yeah, we dance to your drum. We pray the beat goes on. We on the rhythms, right and wrongs. Yeah, we back where we belong. We in the zone, flow zone. Remember Garage Band at Youth Club? Back then I used to fuck around on some jazzy dubs. Secondary bangers singing down at the local clubs. Was never scared of getting up. The music's always been my love. Yeah, yeah, from young I've had the microphone. So I'ma sing my song until the day I'm grown. Yeah, I'm led astray, I'm on the last train home. Making music for the soul, you know the goals. Always been the flow zone. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, we were born through song, divine instruction from the Almighty One. And yeah, we dance to your drum. We pray the beat goes on. We on the rhythms, right and wrongs. Yeah, we back where we belong. We in the zone, flow zone. We in the, we in the, we in the. What a pleasure, what a gift this to harmonize, yes, articulate my driftings.
E Maya Zbib mi ha appena scritto per ringraziare dello spazio che Radio Popolare ha dato al suo discorso, al suo collettivo, lo Zucac Collective. Lo ricordo agli ascoltatori che hanno scritto per chiedere di nuovo i dettagli dello spettacolo che sarà in data unica stasera al FOG Performing Art Festival a Triennale Milano alle 19.30, The Three Verses of Solitude. E mi scrive, ve lo leggo semplicemente, grazie per avermi avuta ospite, è stato bello parlare con voi, spero che riusciremo a parlarci nuovamente in una situazione in cui non c'è la guerra. Mi è sembrato un messaggio così disarmante che ve l'ho letto proprio mentre me lo ha mandato. E sì, insomma, la concretezza quando ci sono famiglie, ci sono... la raccontiamo tutti i giorni, no? Della drammaticità della guerra, dei bombardamenti scriteriati, ingiustificati, nonostante tutti gli appelli alla pace. Poi, quando insomma si tocca con mano la testimonianza delle persone, lo sappiamo bene, insomma, cerchiamo di trasmettervela, la sensazione è quella ancora più detonante dell'assurdità. Di certe situazioni e soprattutto certe decisioni. Veniamo adesso a un argomento differente. Circa 3 settimane abbiamo inaugurato una nuova rubrica curata da Francesca Scotti, scrittrice, divulgatrice, tra l'altro grande esperta di Giappone dove ha vissuto a lungo, si chiama Ore d'Ozio ve la facciamo ascoltare come sempre, però preceduta dalla sua sigla.
Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. Un po' di tempo fa ho fatto una gita a Hikone, una cittadina nella prefettura di Shiga, non lontana da Kyoto, celebre per il suo castello. Girovagando per tornare verso la stazione, se posso evito di rifare la stessa strada, preferisco curiosare in direzioni diverse, mi sono imbattuta in un edificio che pareva un po' fuori dal tempo. Le porte scorrevoli in vetro smerigliato, piastrelle blu che risalivano dalla base, tetti spioventi. Tutto faceva pensare a un sento, un bagno pubblico dove si andava, in parte si va ancora, per lavarsi ma anche incontrarsi. Il nome era Yamano Yu ed era sì un bagno pubblico aperto più di un secolo fa, chiuso però nel 2019. Oggi è diventato qualcos'altro, una piccola libreria e un negozio di dischi. Ovviamente sono entrata ed è stato bello scoprire che gli interni erano rimasti quelli originali. Oltre alla funzione degli spazi, però, anche i suoni erano cambiati. Un tempo lì c'era l'acqua, acqua che scorre, quella che cade, quella che si raccoglie nelle vasche, quella ferma e silenziosa invece di quando non c'è nessuno. E poi chiaramente anche i gesti, quelli ripetuti, quotidiani, le chiacchiere. Al loro posto ora ci sono dischi, libri e quindi altre storie. Nonostante questo, ho avuto la sensazione che i suoni di prima non fossero del tutto scomparsi, come se fossero rimasti trattenuti nelle superfici che continuano e hanno continuato a custodire qualcosa di ciò che è stato. Alcuni mesi prima di lasciare il Giappone, per una serie di circostanze legate al lavoro, mi sono trovata a registrare con un microfono professionale alcuni suoni della quotidianità giapponese. Non so, il cicalino di un kombini, gli annunci dei treni, i jingle delle stazioni. Poi, poco a poco, mi sono resa conto che forse per gestire la nostalgia dell'imminente distacco dal paese dove avevo vissuto parecchi anni, sarebbe stato bello raccogliere i suoni della mia vita giapponese, anche perché ero certa che con il tempo in parte li avrei dimenticati e in parte sarebbero cambiati. La campana della scuola, gli uccellini che si danno appuntamento sulla solita canfora e cinguettano all'inverosimile, il venditore di cherosene che si accompagna con una canzoncina dal sapore retro. E anche i suoni dell'acqua che in realtà non mi ero resa conto fosse così presente. L'oceano, la pioggia sulle tegole blu della casa di fronte, la fontana del parco, quella più meditativa di un giardino zen o l'acqua che sgorga dalla bocca di un drago perché ci si possa purificare mani e bocca in un santuario shinto. E così ho creato il mio archivio di tracce, spunti che immagino attiveranno, quando avrò il coraggio di riascoltarli, dei ricordi. Il musicista e produttore Yasuhiko Fukuzono, con il suo progetto solista House, ha fatto un lavoro che va proprio in questa direzione, secondo me. Si intitola Sitting Falling e si tratta di un brano costruito attorno ad una struttura termale, un onsen, rimasta in disuso per anni e sembra muoversi all'interno dell'esperienza di un luogo in cui la memoria dell'acqua e più in generale dei suoni resta ed è importante che resti. Il brano, che potete ascoltare su YouTube, interpreta la natura duplice dell'onsen, la sua immobilità e il suo fluire. Per anni quell'onsen è rimasto chiuso, ma i suoi spazi continuano a risuonare. Fukuzono ha mescolato frammenti, echi di musica tradizionale, melodie di festival, pianoforte, vento, acqua, suoni lontani che riemergono come ricordi erosi dal tempo, ricordi incompleti che attendono di trovare una nuova forma. Non si tratta del suo unico lavoro nel quale la dimensione dell'onsen e dell'acqua sono protagonisti e se siete curiosi potete trovarli in rete. I suoni, a differenza delle immagini, non si lasciano conservare così facilmente, se almeno secondo me. Forse è anche per questo che ricordare attraverso i suoni è qualcosa che vale la pena sperimentare.
E adesso lo ascoltiamo come sigla finale, Sitting Falling, il brano di cui ci parlava in Ore d'Ozio, la rubrica di Francesca Scotti ci parlava proprio di questo brano. Siamo arrivati alla fine di Cult, ringraziamo Liana che ci ha scritto a proposito dell'intervista con Maya Zbib. Mi sento molto in linea con quello che dice, condivido pienamente, arrivo dall'Armenia e ci ringrazia per quella intervista. E dunque, eccoci, Sitting Falling, la nostra sigla finale di oggi e poi le notizie di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini.